Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo petto. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa dirò che la madre del Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, che il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele e suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Ancora un annuncio veramente poco comprensibile per questa piccola giovane di Nazareth. L'arcangelo Gabriele le aveva detto che lei avrebbe concepito il fatto di un figlio anche senza il concorso d'uomo, ma soprattutto per darle quasi un segno di questo prodigio, aveva detto che persino sua cugina Elisabetta, sterile e in avanti con l'età, anche lei stava aspettando un bambino. Per questo la Vergine, che sappiamo, si recherà da Elisabetta, non per andare ad aiutarla, neanche per vedere se l'angelo aveva ragione, ma per compiere questa liturgia. Perché la liturgia è questa: una parola ascoltata dal cielo e una storia dentro la quale questa parola può trovare la sua incarnazione. Perché la storia sta aspettando che un annuncio dal cielo la raggiunga. C'è un'Elisabetta della storia, c'è una creazione che aspetta che i cristiani che ascoltano questa parola vi credano e la portino questa parola là dove questa creazione sta aspettando qualcosa da Dio. E così fa Maria, va da Elisabetta, appena Elisabetta l'ascolta, quello che porta dentro si comincia a muovere. Sarebbe così, sapete? Se tu avessi una fede veramente autentica, non di quelle che si avanti, ma autentica, che poggia sulla fedeltà di Dio, il mondo si accorgerebbe e quei progetti nascosti e quei desideri che ancora non sono stati mai interpretati e la speranza di questo mondo che è continuamente affievolita dal peccato, quella si risveglierebbe alla vista di un uomo che porta Dio. La speranza degli uomini lontani si rimette a vivere, a respirare. E così Elisabetta, appena vede la Vergine, sente questo, accoglie la Vergine come accoglieva l'arca quando si muoveva in mezzo a un popolo, come quando Davide la riporta a casa dopo tanto tempo. L'arca dell'alleanza, questo elemento dell'Antico Testamento che è descritto nel libro dell'Apocalisse, ricco di segni che abbiamo ascoltato proprio questa sera, l'arca dell'alleanza messa a confronto con la Vergine Maria. Cosa fa la Vergine Maria? Quando va da Elisabetta dice qual è il nuovo patto, dice a Elisabetta con il Magnificat: d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché Dio, quelle stato reincarnato nella stella. Ora, quell'arca dell'Antico Testamento, sapete di che era fatta? No, era fatta di legno di acacia, un legno che non vale niente, non ci si fanno i mobili con legno di acacia, niente che sia importante. Dunque, una materia vile, un legno di acacia che Dio aveva mandato a Mosè di rivestire l'oro dentro e fuori perché contenesse questo contratto che Dio voleva fare con il suo popolo. Questa legge, questo impegno che prima Dio si prendeva per il popolo, e quel popolo, se voleva praticarlo, se ne si sarebbe accorto di questo, della grandezza di questo re. Questa era l'arca. La possibilità dell'arca è stata il fatto che sia ricoperta d'oro e possa contenere un impegno così prezioso come la promessa di Dio. Poi quest'altra arca, dice l'Apocalisse, questa donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, noi vi vediamo la Vergine Maria. In realtà chi scrive questo passo sta pensando alla Chiesa, e noi bene pensiamo alla Chiesa come la Vergine Maria, anche lei poggia su queste realtà cosmiche di cui parla la Apocalisse. E questa nuova arca, dimmelo un po', di che cosa era fatta? Non era fatta anche questa di una materia vile come la tua, come la mia, come la carne che si disfà, come la carne che si ammala, che prende reumatismi in vecchia? Questa arca della nuova alleanza non è fatta anch'essa di un materiale che tu non disdegna la tua vita, che tu non puoi disdegnare, perché anche tu sei fatto così. Allora guarda, se quell'arca aveva bisogno dell'oro per dire cosa Dio avrebbe fatto, questa nuova arca non ha bisogno d'altro che della tua carne, che della tua natura umana, perché tu creda che quello che Dio vuole compiere attraverso di lei lo compirà attraverso di te. È importante che tu lo creda, sai? È importante perché se tu rivesti d'oro la Madonna e la metti in un posto incenso, rischi di non entrarci mai. Rischi di crederti diverso da lei. Rischi di crederti incapace, inadeguato, impossibilitato a fare le cose che Dio ha stabilito invece proprio per la tua salvezza. Se invece tu assimili la tua carne alla sua, la sua carne alla tua, la sua storia alla tua, e chissà magari la sua obbedienza un giorno anche alla tua, allora ciò che si realizza in lei si realizza anche in te, e l'assunzione non diventa più un dogma che crede con difficoltà. La soluzione diventa una finalità, uno scopo della tua vita, perché tu possa pensare alla vita eterna come una realtà possibile che Dio ti ha promesso oggi in lei e realizza attraverso di lei. Che è la Vergine Maria, che è la Madre di Dio, che è la forma della Chiesa nella quale questo sacramento di salvezza ti viene offerto. Allora tu cominci a vedere, guarda bene, cosa vedi? Stavolta non vedi una donna glorificata dall'iconografia, stavolta vedi una donna, guarda, qualsiasi. Non hai in braccio il bambino Gesù, magari che usa qualche aureola di tutto, no, ha un libretto dall'apparenza di messa, che tu diresti, ma io come faccio a entrarci nel tuo libro? E forse proprio questo sta pensando, guarda la te, non guarda te, tiene questo libro in mano, guarda altrove, come per dire, sta guardando alla promessa che Dio farà quando tu ti accosterai e aprirai questo piano di salvezza e ti specchierai dentro le parole di Dio e incontrerai la tua sorte beata all'anno di Dio. Ha cominciato già a pensare, perché quelli che Dio da sempre ha conosciuto, dice Paolo nella lettera ai Romani, questi anche chiamati all'esistenza e messi nelle condizioni di essere giustificati per la gloria, per questo sei al mondo, per abitare la gloria, e perché la gloria ti infetti totalmente, ti conquisti totalmente, si prenda totalmente quello che ti appartiene, perché quello che ti appartiene non muoia più, non è questo che vuoi, non la tua ciccia ormai invecchiata, per carità, non questo, ma i tuoi ricordi, mai quei desideri che non si sono compiuti, ma la tua vita come speravi che fosse. Tutto quello che è stato causa in tutti questi anni per te, di disagio, di difficoltà, di solitudine, e che tu desideri che si recuperi, non è questo che ti fa pensare alla vita eterna come una vita possibile per la tua vita? Allora noi che cosa contempliamo oggi, fratelli? Contempliamo solo il premio che è stato fatto alla Vergine Maria per il solo fatto di essere stata l'arca, cioè l'involucro dentro il quale il Verbo si è fatto carne? No, troppo poco, troppo poco. Noi oggi celebriamo guardandola ciò che ha promesso a noi. Se diventiamo non l'involucro del corpo di Cristo, come forse tante volte pensiamo, come l'uomo per questo corpo di Cristo comincia a vivere e a pulsare nella storia, in modo che la storia riviva di questa fede, di questa grazia per sempre. Noi siamo i portatori della vita eterna, non perché abbiamo la verità in casa, ma perché la vita eterna si è degnata di abitare dentro la povertà della nostra vita. E questo ci colma di gratitudine, ci dilata il cuore, ci mette nella speranza, nella possibilità di credere che veramente il nostro apostolato porterà frutto dove il 30, dove il 60 e dove il 100 più, a seconda della nostra capacità di essere obbediente alla sua parola. Sia lodato Gesù. Padre Santo e Misericordioso, noi abbiamo visto con i nostri occhi quale prodigio hai fatto davanti a noi, davanti alla storia, quando incoronasti la Vergine Maria, facendola entrare nella vita eterna, per tutto ciò che le apparteneva e le appartiene. In questo vi abbiamo visto un motivo di speranza anche per noi. Divisi a causa del peccato, schiacciati per le nostre colpe, guardiamo invece a questa possibilità di redenzione come una possibilità veramente adatta alla nostra vita. Mettici nelle condizioni di aderire a questo piano. Manda il tuo spirito che ci suggerisca la preghiera a te. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, e per il Papa e per tutta la Chiesa. La Chiesa che tu hai fatto con la forma della Vergine Maria, come luogo in cui si concepisce e si partorisce il tuo Verbo eterno. Tutti gli uomini possano conoscerlo e incontrarlo ed essere salvati e redenti, amati, perdonati. Anche la Chiesa, memoria di questo compito così grande, non escluda mai nessuno dalla salvezza. Questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ci siamo dimenticati della tua misericordia e abbiamo giudicato. Siamo stati a nostra volta oggetto di giudizio da parte degli altri. Perdona i nostri errori e aiutaci a perdonare anche il peccato del nostro prossimo. Riconciliaci con quelli che ci hanno fatto del male. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, mentre ci troviamo in questo tempo e in questa storia, la nostra carne invecchia, i nostri pensieri diventano oscuri, la nostra speranza spesso viene meno, le cose della vita ci fanno spavento. Non riusciamo ad intravedere quella gloria che tu pure hai nascosto al centro del nostro essere. Quella gloria che tu chiami a risplendere per l'eternità. E il tuo spirito convinca il nostro spirito. Ci metta nelle condizioni di credere ciò che non si può credere e di sperare ciò che non si può sperare, che tu voglia compiere il tuo progetto per noi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, che nell'assunzione della Vergine hai mostrato di amare non solo la nostra anima, ma tutta la nostra carne, il nostro corpo, ciò che ci riguarda. Abbi compassione di questi tuoi figli. Mettili a riparo dal maligno, da ogni seduzione, liberali dai malefici che hanno ricevuto, mettili nelle condizioni di essere tuoi figli, confidenti in te, finalmente liberi da ogni legame. Io te lo chiedo per i meriti della Vergine Maria assunta in cielo e per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.